Basilicon Valley a Matera.
Ci troviamo nella sede dell'Open Design School di Matera, che è un luogo recuperato in occasione del periodo che si aprirà dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre, Matera Capitale Europea della Cultura. Ecco, signora, può spiegarci perché è stato scelto questo posto, cosa si cerca di creare qui?
In realtà l'Open Design School avrebbe dovuto essere nei Sassi, in un bellissimo spazio adiacente agli uffici della Fondazione. Il luogo però è oggetto di cantiere, quindi non sarebbe stato pronto per quando serviva a noi, ovvero per gennaio 2018, quindi il comune ci ha proposto di venire qui. Questo il luogo in cui siamo, si chiama Casino Padula, è estrema periferia sud della città, un luogo che è stato chiuso per diversi anni, già recuperato ma mai, diciamo, assegnato, aveva una finalità sociale. Il comune ce l'ha proposto, abbiamo accolto la proposta con grande interesse, perché, diciamo, ha molto senso che l'Open Design School sia parte del tessuto urbano, soprattutto in una periferia.
Sono Giancarlo Rossi e ho intervistato Rita Orlando, responsabile della Matera Open Design School, della sede assegnata a questo gruppo di architetti che sta lavorando a pieno ritmo in vista della scadenza del 1 gennaio dell'anno prossimo, quando la città lucana sarà capitale europea della cultura. Elisa Giuliano è uno degli architetti impegnati nella progettazione e realizzazione degli spazi in cui si svolgeranno gli eventi di Matera 2019.
In questi giorni noi ci occupiamo della progettazione di tutte appunto i sistemi di palchi e infrastrutture per mostre, tutti gli eventi che saranno parte del programma culturale di Matera 2019. Al momento stiamo prototipando queste strutture utilizzando un sistema modulare basato sul sistema open source, queste strutture che sono appunto aperte e possono essere implementate e incrementate attraverso il loro utilizzo.
Rossella Nicoletti è invece uno degli architetti che si occupa del censimento urbano di Matera.
Abbiamo ultimato i primi due mesi di workshop, che è stato appunto prorogato in altri due mesi, e abbiamo proposto ben 220 luoghi a Matera. Ci stiamo effettivamente scambiando informazioni di continuo utili l'un l'altro, e quindi veramente lodevole, penso innanzitutto come principio e poi la pratica effettiva come metodo di lavoro.
Salvatore Adduce, ex sindaco di Matera e presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, sottolinea che alla fine di questa esperienza in città resteranno strutture riutilizzabili.
La stessa Università di Basilicata si sta per inaugurare il campus universitario a Matera, segnala che è possibile attrarre studenti da fuori. Noi metteremo a disposizione per il 2019 una grande cava che diventa un luogo per la musica. Lo stesso Ministero dei Beni Culturali ha avuto stimoli da questo lavoro nostro e difatti viene ricostruita in Basilicata, in tutta la Basilicata, la rete museale, riorganizzata come grande infrastruttura culturale a disposizione dell'Italia e dell'Europa. Qualcuno l'ha paragonata alla Silicon Valley, parlando di Basilicon Valley.
Se Matera si prepara ad essere per un anno al centro dell'attenzione, a Pompei si tirano le somme degli interventi d'emergenza partiti nel 2013 e di cui inviato speciale ha dato conto negli anni, e si pongono le basi per un futuro diverso. Il generale dei Carabinieri Mauro Cipolletta è il direttore del grande progetto Pompei.
Noi portiamo a termine i progetti inseriti nel grande progetto Pompei. Con la chiusura dei cantieri programmati con quella tipologia di intervento, passeremo, come si dice, la stecca al sovrintendente per l'area ecologica di Pompei, che entrerà nella fase della normalità e gestirà tutto quello che occorrerà fare per quanto riguarda l'area archeologica di Pompei.
Il lavoro del soprintendente Massimo Osan ha permesso di migliorare le condizioni del sito e di far crescere il numero dei visitatori, come sottolinea Maria Luisa Faraone Mendella, presidente dell'Associazione di Imprenditori Napoli Est.
C'è una tecnostruttura che in uno con Sviluppo Italia e il professor Osan come super sovrintendente del sito hanno fatto un lavoro, direi, tra i migliori, riconosciuto a livello europeo come il primo. C'è stato un incremento enorme e dei visitatori, ma soprattutto nella capacità di rendere l'archeologia un pezzo della visita.
Quando si è affrontata di petto la situazione, si è pensato anche a una rinascita dell'area vesuviana, il generale Cipolletta.
Già nel 2013, quando è partito in sostanza il grande progetto Pompei, ha all'Atere è partito anche lo studio per modificare una certa gestione areale, quindi migliorare il tessuto urbano. La mia idea maggiore ovviamente consiste anche nel poter attrarre un maggior numero di turisti che non sono soltanto finalizzati quindi alla visita delle aree archeologiche, ma anche a periodi di maggiore permanenza nell'area, costituendo quindi un volano di sviluppo per tutta l'area.
Recentemente è stata avviata la fase di studio di progetti che potrebbero cambiare la struttura urbanistica di un'area assai popolata, come ci spiega Maria Luisa Farone Medella.
Il 20 marzo scorso è stata un po' una data spartiacque. Farei risalire tuttavia questo inizio di cambiamento è avvenuto anche un attimo prima, allorquando questa legge della 112 è stata appunto promulgata nel 2013, ha deciso innanzitutto di occuparsi di Pompei e dei siti archeologici ricadenti nell'area buffer zone UNESCO. I comuni sono quelli di Castellammare, di Torre Annunziata, di Torre il Greco, Ercolano, Portici, Pompei ovviamente, Bosco Trecase e Bosco Reale. Quindi questa legge ha individuato azioni precise.
Secondo gli imprenditori che la signora rappresenta è possibile conciliare l'interesse dei privati e quello collettivo.
Imponeva appunto la riqualificazione della zona Cuscinetto, c'era un lavoro molto grande da fare di fronte a una complessità di stratificazione, di deterioramenti, industrializzazioni mancate. Noi siamo un'associazione di proprietari di aree di volumi che donano progettazioni alle pubbliche amministrazioni senza rendicontazione, a valere sull'impegno di fondi comunitari. E non, perché di fronte a territori così degradati, senza un potente innesco di infrastrutture importanti, non ci sarà investimento singolo privato che tenga.
Gli strumenti messi a disposizione dai legislatori sembrano adeguati all'obiettivo.
Ci ha aiutato il professor Asebiglio, che è stato colui il quale ha trasformato in ciò che vediamo della Barcellona di oggi, in 29 anni, quindi un uomo di grandissima esperienza di tagli del territorio, ma anche portatore dell'altro pezzo di cultura che noi vorremmo ora attuare con i progetti privati, che è quello dell'agopuntura urbana, cioè grandi tagli, modificazione e agopuntura, perché finalmente dal 20 marzo, e qua arriviamo allo spartiacque, con chiarezza ci sono tre cose fondamentali per noi privati. Una visione del territorio con un pezzo anche delle nostre idee che ci fanno ben sperare che si voglia realmente andare verso, con i futuri soldi che verranno spesi, così come è stato fatto in Tramenia e Extramenia, due regole di semplificazione e accelerazione anche in variante delle opere pubbliche e private delle quali ci vorremmo occupare sotto forma di agopuntura urbana e soprattutto diciamo certezza dei tempi.
Matera e Pompei, due aree dalle caratteristiche demografiche opposte, ma bisognose entrambe di un cambiamento profondo. Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019.
È noto, siamo nel cuore, diciamo, del Mezzogiorno d'Italia. La città di Matera e anche un gran parte della Basilicata sono il malleolo dello stivale. Manlio Rossi Doria lo definì l'osso, in contrapposizione alla polpa, che erano le due dorsali costiere, adriatica e tirrenica. Questa difficoltà l'abbiamo vissuta persino come un'opportunità, cioè un luogo magari con qualche difficoltà di accessibilità, ma con grandi potenzialità. Abbiamo invitato persone da fuori a diventare come noi abitanti culturali, cioè persone che non solo rispettano il territorio, l'ambiente circostante, ma concorrono a determinare le condizioni per sviluppare questi territori.
A Pompei Maria Luisa Faraone Mendella punta invece a estendere le conseguenze positive di un'affluenza turistica che è già oggi assai rilevante.
Oggi noi siamo a una permanenza di turisti nell'area della buffer zone di 0,6. Il nostro obiettivo alla fine degli investimenti pubblici e privati sarà quello di portarlo a 2,5. Cosa significa? Che di fronte a una massa di persone che si spostano, l'industria del turismo e del leisure a tutto tondo deve in qualche modo fare in modo che la grande ricaduta dei visitatori non solo rimanga tra Roma o Siena Sorrentina o altro, ma rimanga anche all'interno della buffer zone. Invece di super stratificare, super costruire, si elimina per creare le condizioni non solo di una riqualificazione della fascia costiera. Il mare pulito e balneabile, perché un altro dei temi contenuti nel grande progetto Pompei è anche la balneabilità del mare. Quindi questo pone davvero pubblici amministratori nazionali e locali e noi privati di fronte alla condizione di dire: oggi ci è stata data la bicicletta e dobbiamo pedalare, insomma. And it was under my skin.